14.05 di lunedì 11 giugno 2007, siamo come sempre, come abitualmente in diretta dagli studi di Radio Città Fujiko, Val 61, via Paolo Fabbri 110, sui 103.100 MHz nei cieli di Bologna e in streaming. Questo è l'ultimo appuntamento con il prodottino editoriale che ho confezionato per voi in questi ultimi 10 giorni, le redazioni congiunte di Vagamondo, Radio Boom e Zero in Condotta, Zic.it, il sito, l'agenzia di comunicazione progettita di Bologna e che per gli amici ci piace chiamare Vagaboom. Concludiamo appunto oggi questo ciclo dopo la spacchinata di sabato scorso che ci ha visto coprire con diversi media a cui abbiamo accesso la mobilitazione romana dalla mattina fino a notte inoltrata e complimenti a chi si è fatto una faticata del genere e siamo appunto sulla giornata lunedì di sabato scorso a Roma sulla manifestazione, su come ci sono stati e sulla questione mobilità che insomma ha portato diversi problemi e è stata una vera odissea per i manifestanti da Bologna come da molte altre città italiane raggiungere Roma e soprattutto anche tornare indietro perché dopo l'ultimo collegamento che abbiamo fatto alle 8 di sera di sabato ne sono successe ancora di tutti i colori, ma di tutto questo direi che parleremo dopo un altro stacco di musica giovane che quest'oggi ci viene somministrata da Flavia che è in regia, poi arrivata dall'aria, mentre al mio fianco zitto zitto c'è Maurizio.
Ciao a tutti.
Musica direi.
L'eternità che certi due rigi non finì.
Eccoci in onda, qui con l'ultima puntata dello speciale Vagaboom, come abbiamo accennato qualche minuto fa, prima dello stacco musicale, oggi parliamo, traendo un po' le conclusioni, sia sulla settimana di mobilitazioni contro il G8 a Rostock, che del corteo contro la guerra che un paio di giorni fa a Roma ha visto scendere in piazza diverse decine di migliaia di persone. Partiamo proprio dal fare un po' il riassunto di quello che è successo a Roma, ma non solo a Roma in realtà, sabato scorso, non solo a Roma perché in realtà la giornata contro la guerra di diverse reti di movimento che poi avrebbero dato vita ad uno splendido corteo per le strade romane è iniziata ben presto di prima mattina perché centinaia e centinaia di manifestanti hanno dovuto conquistarsi metro per metro il diritto alla mobilità e il diritto nello specifico a salire su dei treni, perché Trenitalia era da diverse settimane che negava ostinatamente la possibilità ai manifestanti di raggiungere Roma in treno, così come invece è successo per diversi anni. Improvvisamente in Trenitalia, ma più presumibilmente al governo, che è comunque l'azionista di riferimento dell'azienda, hanno deciso che questa storia in Italia, che si fa le manifestazioni a prezzi agevolati con biglietti collettivi, doveva finire, ed è sembrata assolutamente assurda anche dal punto di vista dei media ufficiali questa strana richiesta di poter partecipare a un corteo, quindi portando in piazza un'istanza sociale forte, in particolar modo in questo caso contro la guerra, per cui Trenitalia ha negato questa possibilità. Sabato mattina questa possibilità è stata riconquistata da parte di manifestanti in varie città italiane, sia al sud che al nord, giornata che è iniziata con stazioni blindate a Milano, a Trento, a Padova, a Venezia, a Bologna, cosa che poi ha determinato chiaramente diverse situazioni a secondo delle città. A Trento già dal giorno prima c'erano stati diversi problemi, perché addirittura Trenitalia si rifiutava di fare i biglietti, anche se completi, per Bologna, chiaramente ai manifestanti che intendevano scendere. La mattina a Milano c'è stata forse una situazione più complessa, perché sono stati effettivamente blindati i binari, la polizia ha caricato e i manifestanti sono scesi sui binari, hanno bloccato diversi treni che non sono riusciti a partire dalla stazione, finché dopo ore di trattativa sono riusciti da un lato prima di tutto a salire su un treno aggirando la polizia, poi dopo ore di trattativa sono riusciti a ottenere la possibilità di partire per Roma. Stessa situazione anche a Padova, dove i manifestanti hanno dovuto bloccare i binari anche lì per avere la possibilità di raggiungere almeno il nodo di Bologna. Ad Ancona si doveva prendere il treno, è uscito dalla stazione per bloccare una delle principali arterie stradali della città, cioè la strada che porta alla stazione. Bene, tutta questa situazione ha creato chiaramente un clima di tensione diffuso in queste varie città. A Bologna c'era la situazione che più attesa, perché tutti questi vari treni comunque dovevano passare per Bologna, e a Bologna in stazione c'erano centinaia di persone che volevano scendere a Roma. Alla fine la situazione si è sbloccata, anche se molto in ritardo, proprio quando, dopo che a Milano si è riusciti a far partire il treno, a quel punto Trenitalia è stata costretta un po' a allentare la mossa, per cui seppure con un po' di ore di ritardo, alla fine un treno carico all'inverosimile con oltre 1500 persone ha raccolto i manifestanti di Milano, di Nord-Est e di Bologna,
ma anche di Brescia, di Cremona, di Modena, cioè veramente è stato un punto di confluenza da mezza Italia. Bologna, e c'erano gente da realtà veramente di tutto il mondo, quindi molto nord.
Quindi possiamo dire con tranquillità che la giornata è iniziata con una vittoria del movimento che è riuscito a imporsi su una scelta assolutamente disgraziata del governo di Trenitalia, per cui centinaia di persone sono riuscite a raggiungere il concentramento sono riuscite a raggiungere la manifestazione di Roma a prezzi politici, sono riusciti comunque a prendere parte al corteo, anche se con un bel po' di ritardo.
Il corteo era insomma andato di per sé bene, si parla di circa 100.000 persone, era aperto dai COPAS, che vivono dello Stato Internazionalista, uno stesso anarchico, un gruppo di persone anarchiste che dal cambio morale arrivati nei pressi di Piazza Navona, la testa del corteo ha svoltato da Forza di Cannone a Santa Maria in Piazza Navona, mentre dalla stazione antagonista molti manifestanti hanno deciso di organizzare dei cordoni e cercare di proseguire lungo Forza Vittorio Emanuele in direzione Palazzo Chigi. Non sono sempre venuto con un estremamente ingente di polizia, perché era che per tutto il corteo era nascosto, insomma, nelle vie laterali, poco visto, ma in un sistemamento di forze assolutamente enorme. Quindi c'è stato un punteggiamento, alcune cariche, gli antagonisti hanno perso qualche metro e poco dopo è iniziata anche da parte di vari manifestanti il lancio di bottiglie, di oggetti verso le forze dell'ordine. La situazione è proseguita più o meno così per diverse decine di minuti, a un certo punto i cordoni si sono sciolti, ma è proseguito un lancio di oggetti verso la polizia finché i carabinieri, in realtà, mi scuso, penso proprio scattasse di incordonamenti di carabinieri, finché è partita una carica abbastanza decisa, preceduta dal lancio di alcuni lacrimogeni, che di fatto ha spinto tutti verso Piazza Navona. In Piazza Navona la piazza è stata per metà occupata dalle forze dell'ordine si è potuto trattare e ottenere che il camion di Miraglio, che era l'ultimo rimasto in piazza, avesse un varco per uscire dalla piazza insieme a una qualsiasi qualità dei manifestanti per dispersi una città o raggiungere la metropolitana, da cui raggiungere poi la sezione Tiburtina e la sezione Termini e ripartire verso le rispettive destinazioni. Fin qui, qui terminano i resoconti che abbiamo riportato in radio sabato pomeriggio. Non so se vogliamo proseguire o se andiamo tra poco in un collegamento telefonico.
Sì, nel frattempo che proviamo a stabilire questo collegamento aggiungo un paio di dati più di contenuto, più politici rispetto alla giornata del 9. Il primo dato è sicuramente quello che, al di là di quanto ci si potesse aspettare, fosse anche dagli stessi organizzatori, la manifestazione è stata veramente una manifestazione molto molto partecipata. I dati degli organizzatori parlano di 150.000 persone, quelli della questura a 15.000, quindi come al solito c'è un balletto di cifre che rende difficile contare con precisione la partecipazione, ma questo è un dato secondario. Quello che sicuramente si può dire con certezza è che a Roma c'è stato un grosso corteo contro la guerra, grosso non solo in assoluto, ma anche relativamente a quello che invece si è visto in un'altra piazza, in Piazza del Popolo, dove c'era l'appuntamento per i partiti della cosiddetta sinistra radicale, insomma della sinistra di governo, insieme alla FIOM, all'ARCI e qualche altra associazione. Oggi Barenghi sulla stampa parlava di un rapporto 101 in termini di partecipazione. Nessun giornale, anche quelli della sinistra storica, ha avuto il coraggio di mentire. In questi giorni si è parlato abbastanza esplicitamente di un crollo abbastanza netto di quella che poteva essere la rappresentatività di cui si vantavano certe partite e certe sigle che pensavano di andare in Piazza del Popolo. È anche fallito quel tentativo da parte di creare un anello di congiunzione che avrebbe visto alcune di queste sigle spostarsi dal corteo verso la piazza. Si è parlato anche su Repubblica di un flop clamoroso di chi ha scelto di non andare al corteo perché, secondo la convinzione politica, che l'altro giorno bisognava contestare Bush per le sue politiche di guerra, ma non il governo Prodi che le sostiene. Chi ha fatto questa scelta alla luce dei fatti ha fatto una scelta politicamente sbagliata, l'ha pagata facendosi contare in qualche centinaia di persone al massimo in Piazza del Popolo. Dall'altra parte, a pochi chilometri di distanza, sfilava un corteo enorme che, al di là poi della conclusione abbastanza confusa, comunque ha avuto la capacità di dare una risposta politica veramente forte a chi aveva pensato di poter dividere il movimento contro la guerra in buoni e cattivi. Tra l'altro un corteo che, contrariamente a quanto si era annunciato, era tutt'altro che non militarizzato, perché poi abbiamo sentito più voci dire che di polizia ce n'era tanta e ce n'era vista, un corteo che alla fine è andato decisamente bene. Se si vanno a leggere un po' i comunicati delle sigle promotrici, si parla di, si può rivendicare con diritto e con gioia che alla fine tra tutte le zone rosse l'unica che veramente si è vista è quella in cui è stato confinato Bush, perché non ha avuto neanche possibilità di farsi un giro liberamente per la città. Per continuare a commentare un po' la data del 9, l'andamento della manifestazione, ma se poi abbiamo il tempo anche facendo un passaggio su come ci si è arrivati, quindi sulla settimana che ha visto centinaia di migliaia di persone mobilitarsi anche a Ross contro il G8, dovremmo avere in linea Sandro Mezzadra della Facoltà di Scienze Politiche di Bologna. Sandro, ci sei? Abbiamo evidentemente qualche problema, nel frattempo ridò la parola a Zeppe che ci fa anche un attimo il riassunto di quello che è successo in stazione sia a Termini che a Tiburtina a conclusione del corteo.
Allora, sì, mentre aspettiamo di ricollegarci con Sandro, a Termini, la stazione Termini è stata raggiunta principalmente dagli attivisti provenienti da Palermo che avevano come tutti avuto una trattativa con le ferrovie dello Stato per avere un treno a prezzi politici sia per l'andata sia per il ritorno mentre hanno scoperto lì che a Termini che il ritorno non era garantito, che avrebbero dovuto pagare, hanno tentato di occupare un treno a Termini che li avrebbe fatto tornare a casa, ma sono stati praticamente trascinati giù in maniera abbastanza brusca dalle forze dell'ordine, gli è stato impedito di partire con quel treno, sono stati costretti a passare la notte a Bologna. Un po' più complessa la questione a Tiburtina, ma me ne parlerei dopo il collegamento se riusciamo a realizzarlo, aspetto di segnare l'energia e vado magari
a... Ci riproviamo. Sandro, sei in linea? Niente da fare, cioè, se qualche problemino magari ci prendiamo un brevissimo stacco musicale, giusto 30 secondi, e poi riproviamo il collegamento con Sandro Mezzadra della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. Allora, torniamo in diretta, ci riproviamo, vediamo se Sandro Mezzadra questa volta in linea. Niente da fare neanche stavolta, almeno io non lo sento qui in cuffia. Sandro, ci sei? Credo sia caduto di nuovo la linea. Ma nel frattempo proviamo a rifare il numero e come stavamo dicendo prima, un'altra... La giornata di sabato è stata decisamente lunga perché è iniziata la mattina conquistando il diritto a salire sui treni, ha visto un corteo enorme partecipato nelle strade di Roma ed è finito ben tardi la sera, ma è a notte inoltrata, visto che Trenitalia e il governo hanno deciso che i manifestanti non avevano il diritto neanche di salire sui treni per il ritorno, inventandosi che l'accordo raggiunto la mattina fosse valido soltanto per l'andata, cosa che chiaramente non si era mai sentita in decenni di cortei in Italia, non soltanto contro la guerra, ma in generale per ogni corteo nazionale che si svolge nelle varie città italiane. Anche la sera, quindi, come ci spiegava prima Zeppe, si è trattato di resistere alla pressione del governo, ma anche per quanto riguarda Tiburtina all'azione repressiva delle forze di polizia. Anche in quel caso però la determinazione di centinaia di manifestanti è riuscita a conquistarsi sul campo, in questo caso sui binari, la possibilità di salire sui treni e quindi viaggiare senza dover fare un biglietto normale per tornare nelle proprie città. proviamo per un'ultima volta se questa volta la linea tiene. Chiediamo a Sandro Mezzadra se ci sta ascoltando, se è in linea.
Sì, sì, sì.
Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente, è stato un po' complesso, ma... allora, ti chiediamo al volo un commento e qual è, insomma, secondo te il significato politico che emerge dalla grande manifestazione di Roma del 9 giugno e se poi hai un altro minuto da dedicarci anche come si può leggere questo dato nella stessa settimana delle mobilitazioni contro il G8 di Rostock.
Sì, io dico subito che non sono stato a Roma proprio perché sono tornato soltanto venerdì sera da Rostock. Mi pare che una prima valutazione sulla giornata di Roma debba mettere in relazione quello che è successo in Piazza del Popolo e la dimensione del corteo. Ho l'impressione davvero che da questo punto di vista la giornata di sabato abbia fatto segnare un punto di non ritorno, non tanto nei rapporti tra componenti di movimento pur molto eterogenee e partiti dalla cosiddetta sinistra radicale, quanto proprio nel modo di porre le questioni fondamentali che sono oggi all'ordine del giorno nel nostro paese. C'è stata una grande eccitazione attorno alle prospettive di composizione di un nuovo soggetto politico della sinistra radicale. Credo che tutto il dibattito attorno a questo nodo non possa prescindere dal dato dell'esistenza di un insieme di soggetti in movimento che rivendicano la propria autonomia e che non sono disposti a delegare le proprie istanze politiche a soggetti che si intendono costituire in partito pur della sinistra radicale. Ho l'impressione che negli ultimi anni, soprattutto a ridosso delle giornate di Genova, si fosse ampiamente affermato nel dibattito della sinistra in Italia il principio della necessaria autonomia dei movimenti. Questo principio è andato un po' perso negli ultimi anni, a partire dal 2003, e mi è sembrato sostanzialmente dimenticato nelle discussioni che ci sono state negli ultimi mesi. La giornata di sabato lo ripropone con molta forza, come è stato sottolineato peraltro da molti commenti giornalistici già nella giornata di domenica.
Beh sì, ma anche oggi Riccardo Marenghi ricordava a Vicenza, c'è stata una grande manifestazione, ma i dirigenti della sinistra radicale erano in piazza, la svolta viene proprio da Roma, dove invece c'era una divisione anche formale e visibile di due mondi che insomma sembrano essere sempre più separati e lontani l'uno dall'altro.
Sì, il punto fondamentale però a mio giudizio è proprio che anche una riflessione sulle prospettive di una sinistra che si pretenda radicale dentro le istituzioni non può prescindere da questo elemento dell'autonomia dei movimenti che è stato ribadito con forza dal corteo di sabato. Non si tratta di celebrare appunto l'autonomia dei movimenti in quanto tale, si tratta di riproporlo come principio fondamentale che deve orientare la discussione anche per coloro che guardano appunto più che legittimamente a prospettive di nuova composizione della sinistra dentro le istituzioni.
Bene, se hai ancora un minuto da dedicarci ti chiederei anche un commento su quanto accaduto in Germania, anche la mobilitazione contro il G8, direi che si può classificare come un passaggio non solo importante e significativo, ma forse determinante per quella che è l'attuale fase dei movimenti, non soltanto in Germania e in Italia, ma in Europa.
Sì, credo che le giornate di Rostock siano state giornate straordinariamente importanti, sia per la qualità e la quantità della mobilitazione, sia per il tipo di dibattito che ha.
Dei movimenti non soltanto in Germania e in Italia, ma in Europa.
Sì, credo che le giornate di Rostock siano state giornate straordinariamente importanti, sia per la qualità e la quantità della mobilitazione, sia per il tipo di dibattito che ha attraversato quelle giornate. Molti si erano affrettati a dare per defunto in Europa il movimento altermondialista, in Germania abbiamo visto che questo movimento gode di ottima salute. C'è un dato che va sottolineato e che riguarda specificamente la Germania. La Germania era rimasta in una posizione molto marginale nel precedente ciclo di mobilitazioni altermondialiste. Oggi in Germania esiste invece una nuova generazione politica che si è presentata sulla scena proprio nelle giornate di Rostock e che rappresenta un punto di riferimento importante per chiunque voglia ragionare sulle prospettive dei movimenti della sinistra in Europa. È una nuova generazione politica che forse per la prima volta si presenta come direttamente europea sulla scena e credo che sia un dato su cui ragionare con molta attenzione. Devo dire complessivamente che per le diverse giornate vissute a Rostock, quella che ricordo con maggior piacere è sicuramente la prima giornata dei blocchi, quella di mercoledì, quando in una situazione di assoluta militarizzazione del territorio attorno ad Heiligendamm, 10-15.000 manifestanti sono riusciti con tattiche estremamente creative ad aggirare i blocchi della polizia e a bloccare la circolazione in un'area di circa 40 km, isolando in modo molto efficace l'area di Heiligendamm dove si svolgeva il vertice.
Beh sì, al punto che almeno la sensazione che abbiamo avuto noi dall'Italia è che è stata una settimana talmente nuova e che è riuscita a inanellare una serie di risultati positivi, sia quelli relativi al numero dei partecipanti, sia quelli relativi alle dinamiche di piazza che hanno portato effettivamente a raggiungere gli obiettivi prefissi, tale per cui anche i media ufficiali, che probabilmente in prima istanza avevano deciso di far passare abbastanza sotto silenzio l'appuntamento in Germania, si sono dovuti tornare sui propri passi ed è cambiato anche un po', almeno qualche segnale si è avuto, anche il modo in cui andare a rappresentare un certo tipo di dinamiche.
In Germania in modo particolare è cambiato radicalmente questo modo. Dopo la manifestazione di sabato tutta la discussione era centrata sulla questione della violenza del Black Bloc, dopo i blocchi di mercoledì invece i giornali hanno dato ampio spazio al movimento, ai contenuti del movimento e devo dire che complessivamente buona parte dei giornali tedeschi ha lasciato trasparire una certa simpatia per il movimento.
Va bene, allora a questo punto noi ti ringraziamo sia per il contributo come al solito puntuale, sia per la pazienza nel riuscire a stabilire questo collegamento e ci diamo appuntamento per una prossima volta sempre su queste frequenze.
Okay.
Grazie
ciao,
mille.
Grazie a voi.
Bene, questo che abbiamo ascoltato era Sandro Mezzadra della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna che ci ha fatto un quadro della situazione sia sul significato dei passaggi politici avutisi sia al G8 di Rostock sia il 9 giugno a Roma. A questo punto mandiamo un altro stacco musicale e ci ritroviamo qui in diretta per l'ultimo blocco.
Bene, siamo di nuovo in diretta, 14.36, ultimi minuti in nostra compagnia delle redazioni congiunte di Vagaboom e Zig.it. E torniamo brevemente alla situazione dello scorso lunedì, 11, dello scorso sabato notte, domenica, prime ore di domenica, quando a Sion Tiburtina i manifestanti di ritorno alla Sion Romana sono stati impossibilitati a tornare a prendere il treno del ritorno, benché questo sia stato garantito in fase trattativa all'andata da Trenitalia. Segnalo solo un attimo la regia che non ho alcun ritorno in cuccia, quindi ricontrollare se andando tutto a posto. Trenitalia ha detto chiaramente che il biglietto di ritorno non si era pagato, ha negato di aver parlato di ritorno in fase di trattativa, e c'era un'azione completamente militarizzata, Guardia di Finanza e Celere in forza. Sul posto è giunta, intorno alle 11, è giunto il capo della Digos Romana Giannini, che ha assicurato di aver sbloccato la situazione, ma anche in contatto col prefetto Serra, dicendo, ha rifiutato di fare alcun atto ufficiale con ingresso in Italia, che non voleva tornare, che non voleva in alcun modo scendere a compromessi. La situazione si è surriscaldata a mezzanotte precisa, quando anche alla notizia, insomma, del fallimento dell'unità trattativa con le forze dell'ordine Trenitalia, la piazza si è riscaldata, è iniziata una serie di cori e di insulti verso le forze dell'ordine, eccetera, finché le forze di polizia hanno caricato la stazione, disperdendoci nel settore antistante, e la stazione sinceramente poteva diventare anche molto surriscaldata, perché l'uscita era poca, nonostante di ritorno una giornata già parecchio impegnativa, erano stanchi e nessuno poteva in alcun modo prevedere cosa o garantire quali potessero essere le reazioni, insomma, di queste diverse centinaia di persone ferocite che altro non volevano che tornare a casa, che sembra un diritto abbastanza di base, finché appunto dopo, in ragione appunto di questa mezza sommossa, il Ministero dell'Interno ha dichiarato che erano presenti le ragioni di ordine pubblico per costringere Trenitalia a allestire due treni speciali, allestire, come voglio dire, perché erano già pronti poco fuori dalla stazione, uno diretto a Reggio Emilia, Modena, Reggio Emilia, Parma, Milano e Torino, e uno per Firenze, Bologna, Venezia e Trieste, Parma, Venezia e Trieste, che a tardissimo orario, partendo intorno alle 2, hanno finalmente riportato a casa. Va detto che Trenitalia, insomma, conferma di non volerne più sapere di agevolare in alcun modo la mobilità in occasione di mobilitazioni e manifestazioni importanti, e sarà un problema su cui riflettere anche nei prossimi appuntamenti. Da parte appunto del movimento si è dimostrato che questa misura di Trenitalia non corrisponde di certo a una resa, ma una forte determinazione a riprendere tutti i modi diritto a spostarsi.
Siamo agli ultimi secondi, in chiusura. Andiamo in chiusura, ricordando che chiunque voglia riascoltare gli audio che abbiamo raccolto in questa settimana di speciali, oppure guardare le immagini scattate a Roma
e ripercorrere le cronache,
ripercorrere un po' le cronache di quello che è successo sia al G8 di Rostock sia al No Bush No War Day di Roma, può farlo consultando le pagine del sito www.zic.it. A questo punto si chiude quest'ultimo appuntamento dello speciale No Bush No G8, che vi ha tenuto compagnia in quest'ultima settimana. Vi ricordo l'appuntamento con Vagamondo per sabato mattina alle 11.30 e con Radio Boom per lunedì alle 14, sempre sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 o in streaming dal sito www.radiocittafucico.it.
Buon pomeriggio a tutti, tra poco c'è il Consiglio Comunale, salutiamo e ringraziamo le registe Flavia e Laria, da parte di Zeppe e di
Maurizio,
un buon pomeriggio e appuntamento tra una settimana.
Let's go.